Un cordiale saluto a tutti coloro che sono presenti in sala e forse soprattutto al virtuale studioso che chissà in quale tempo e in quale luogo avrà il desiderio e la bontà di ascoltare queste riflessioni che hanno per titolo Il ruolo della preghiera nell'argomentazione anselmiana. A livello introduttivo, vorrei richiamare alla memoria brevemente la storia dei titoli dati da Anselmo ai suoi due opuscoli più sistematici, che oggi noi chiamiamo Monologion e Proslogion, secondo la volontà stessa, del loro autore, che aveva optato per essi dopo che già erano circolati in forma anonima con i titoli di Exemplum Meditandi de Ratione Fidei e Fides Queres Intellectum. L'ipotesi più plausibile di questa svolta è che Anselmo abbia deciso di seguire la moda dell'epoca di grecizzare i titoli in coerenza alla brevitas che caratterizza le due opere, il che però non esclude una sottolineatura metodologica. Nel Monologion, la ragione parla con se stessa nella ricerca della verità, mentre nel proslogion dialoga con Dio per meglio comprendere la verità stessa. In quest'ottica, le parti del proslogion in cui Anselmo si rivolge a Dio attraverso la preghiera potrebbero assumere un ruolo determinante nella comprensione dell'intera opera e soprattutto dell'unum argumentum in essa contenuto. Ecco dunque che ritengo interessante valutare il valore che la preghiera, meglio l'atteggiamento orante esplicito di Anselmo, riveste per una migliore comprensione della cosiddetta prova anselmiana. A tale scopo considererò, o bisognerebbe considerare, quattro momenti in cui nel corso del Novecento tale rapporto è stato tematizzato. Il primo riguarda la posizione di Barthes, il secondo il parallelo che è stato fatto con le orationes sive meditationes di Anselmo, il terzo è il contributo della filosofia analitica e il quarto sono i suggerimenti provenienti dalla filosofia della relazione. Si tratta poi di approfondire gli indizi testuali presenti nell'opera stessa di Anselmo, che diventeranno dirimenti per esprimere un giudizio sui risultati e i limiti di questi quattro, approcci, e concludere infine mostrando come il rapporto tra il pregare e l'unum argumentum sia attuale e possa essere utilizzato quale criterio ermeneutico per alcune scelte storiografiche, precise. Partiamo dunque dal, primo momento e quindi dalla posizione di, Karl Barth, un autore che più di ogni altro nel Novecento è stato determinante nello stabilire quale rapporto sussista tra la preghiera introduttiva del proslogion e l'argomentazione contenuta nella prima parte di questo testo. Barthes, infatti, ha influenzato proprio su questo tema non solo buona parte dei filosofi continentali, tanto che secondo alcuni potrebbe essere annoverato tra i precursori della critica all'ontoteologia, ma anche e forse soprattutto gli autori angloamericani. Barthes, infatti, ha tenuto un ciclo di Gifford Lectures nell'anno accademico 1937 e 38, che sono state poi pubblicate nel 1960, anno in cui è stata pubblicata anche la traduzione in inglese di Fides Queres Intellectum, Anselm's Proof of the Existence of God in the Context of His Theological Scheme. Barthes, inoltre, condivide con molti autori analitici l'appartenenza alla confessione riformata e inoltre i suoi scritti teologici circolano tra gli studiosi di questioni religiose, compresi i filosofi, in quanto nel mondo accademico anglosassone questi ultimi, cioè i filosofi della religione, sono spesso associati ai dipartimenti di humanities più che ai dipartimenti propriamente filosofici. Lo studio di Barthes sull'Unum Argumentum fu pubblicato in tedesco per la prima volta nel 1931, in un momento di svolta del suo pensiero, quando egli stava prendendo le distanze dal suo commento all'Epistola ai Romani, dichiarando di voler abbandonare ogni speculazione filosofica. Così facendo, egli respinse qualsiasi nozione di rivelazione naturale e additò ogni tentativo in tal senso come compromesso col razionalismo. Il lavoro su Anselmo deve essere letto in questo contesto di forte contrapposizione tra fede e ragione, il cui esito è quello di considerare il proslogion un'opera eminentemente teologica e, nello specifico, nel ritenere necessario il nesso tra teologia e preghiera. A sostegno di questa tesi, Barthes approfondisce il termine intelligere, associandolo, forse potremmo dire confondendolo, con la sua concezione di intellectus fidei. L'intellectus fidei non coincide con la spontaneità della ragione umana, egli afferma, che a questa esso, quanto è vero, che l'intelligere è un voluntarius effectus, e può essere soltanto donato di volta in volta. Tale decisa presa di posizione viene corroborata da un'accurata lettura della preghiera introduttiva del proslogion, dalla quale si evince una duplice richiesta a Dio. In primo luogo, Anselmo chiede l'attualizzazione della facoltà conoscitiva originariamente innata nell'uomo e poi irrimediabilmente compromessa dal peccato originale. E, in secondo luogo, Anselmo si spinge fino a domandare a Dio di mostrargli il suo stesso volto. Barthes, in questo modo, fa dipendere l'unum argumentum non solo da un uso della ragione resa perfetta dalla grazia, ma addirittura dal fatto che Dio stesso deve essere presente come oggetto del pensare. L'intero proslogion va dunque letto come una preghiera e come il suo esaudimento. Questa appunto è la tesi sostenuta da Barthes, il cui fideismo emerge con ancora maggiore chiarezza nel seguente passo. Anselmo pensa e prova pregando, dunque non soltanto muovendo da una premessa logica, ma praticamente affermando l'esistenza di colui la cui esistenza intraprende a pensare e provare. Se non si volesse vedere che Anselmo parla di Dio mentre parla a Dio, non si coglierebbe il punto culminante della prova, quale appare in Proslogion 3, e perciò si fraintenderebbe il tutto. La conoscenza che la prova vuole esporre e comunicare è la conoscenza propria della fede, cioè conoscenza di ciò che si è creduto muovendo da ciò che si è creduto. Essa è, perciò bisogna richiederla in preghiera, una conoscenza donata all'uomo. Anche in questo caso Barthes propone una discussa interpretazione, quella per cui la formula aliquid quo nihil maius cogitari possit dipenda dalla rivelazione e sia di fatto la ripresa di un passo del libro di Daniele, in particolare del versetto 4 preso dal capitolo 6 del punto testo di Daniele. La preghiera per Barthes diventa così la sola condizione necessaria e sufficiente perché l'unum argumentum possa essere formulato e inteso, proprio in quanto, lungi dall'essere un espediente retorico o una concessione emozionale, la preghiera ha una connotazione, per così dire, ontologica. A riprova della sua tesi, Barthes rilegge anche la preghiera conclusiva del proslogion in questi termini. Egli, Anselmo, non ha presupposto il credo della Chiesa né il suo proprio credere, ma ha pregato. E il credo della Chiesa e il suo proprio credere erano presupposti. Dio gli ha dato di conoscerlo ed egli ha potuto conoscere Dio. Ha conosciuto e provato l'esistenza di Dio su questo fondamento che non può essere confrontato con nessun postulato filosofico né può essere inteso in senso teologico sistematico. Perciò la sua ultima parola può essere soltanto grazie. L'esito dell'indagine bartiana è così incisivo da avere ripercussioni storiografiche. Infatti, se l'argomento anselmiano riposa sulla fede religiosa, esso non ha nulla a che spartire, nel bene o nel male, con gli argomenti che vanno sotto il nome di ontologici. Barth è lapidario a riguardo. Il fatto che la prova dell'esistenza di Dio di Anselmo sia sempre stata chiamata la prova ontologica, Barth afferma, che non si sia voluto vedere che essa sta scritta in un altro libro che la nota dottrina di Cartesio e Leibniz, che si possa pensare che egli sia stato colpito sia pur da lontano da ciò che Kant ha scritto contro quelle dottrine, manifesta una tale leggerezza di giudizio per la quale non vale la pena di spendere una parola in più. Ora, l'aver attribuito alla preghiera del proslogion un ruolo determinante ha avuto per contrappeso una conseguenza del tutto opposta dai tratti ironici. Infatti, molti filosofi successivi, per la maggior parte analitici, si sono sentiti autorizzati a riformulare l'unum argumentum in chiave strettamente logico-formale. Ciò dovrebbe stupire solo in parte, perché, al di là della tesi da lui sostenuta, Barth impone di leggere il rapporto tra preghiera e unum argumentum alla luce del rapporto, tra l'altro considerato inevitabilmente conflittuale, tra ragione e fede, e accetta quasi inconsapevolmente una accezione di ragione tipica della modernità. Concessi questi due punti, una lettura, per così dire, sola ratio dell'unum argumentum finisce col diventare davvero possibile. Passiamo ora al secondo paradigma che vi vorrei presentare, e cioè è la lettura del rapporto che qui mi interessa in parallelo con le orazioni sessive meditationes, che costituisce un modo alternativo di valorizzare il ruolo della preghiera nel proslogion. Esso si è imposto a partire dalla metà del Novecento, quando, grazie alla pubblicazione dell'opera Omnia in veste critica, le opere autentiche di Anselmo vennero distinte da quelle spurie. Considerata la mole di imitatori delle preghiere di Anselmo, senza questo lavoro di autenticazione era impossibile ricostruire la tradizione di ciò che Anselmo aveva realmente composto e dunque apprezzarne il valore in rapporto alle sue opere speculative. Avere accesso alle orazioni e meditazioni incrementò e diede un forte impulso a riconoscere la continuità dell'intero corpus anselmiano, come non esitò a fare, ad esempio, Lavani Rovighi, che afferma: per avere un'idea della personalità di Sant'Anselmo, del suo temperamento affettivo, della profondità del suo senso religioso, sarebbe utile la lettura delle orazioni e meditazioni, ma penso che le più belle siano quelle inserite nel proslogion. Mi sembrano anche le meno retoriche, perché esprimono l'atteggiamento di fondo del suo spirito, la ricerca della chiarezza, dell'evidenza intellettuale su quello che è l'oggetto della sua più profonda aspirazione, Dio, e l'esperienza dolorosa di non poter raggiungere questa chiarezza. L'enfasi sulla continuità venne compensata dagli studi di Rock, che ribadì la specificità delle orazioni e meditazioni, insistendo anzitutto sul maggior ricorso alla citazione di passi biblici, sulla maggiore insistenza nei confronti della condizione umana a seguito del peccato originale, e sulla differenza del registro linguistico che si appella molto di più alla sensibilità, al gusto spirituale, all'affezione e all'amore, anziché alla logica e alla dialettica, che pure sono presenti anche nelle orazioni e meditazioni. Questo particolare impegno a distinguere le orazioni e meditazioni dalle opere più sistematiche non deve stupire, visto che Schmidt aveva introdotto pochi anni prima una traduzione italiana che aveva pubblicato nello stesso volume il Proslogion insieme alle orazioni e meditazioni. Schmidt contesta il carattere mistico del Proslogion, su cui indugia chi tende a svalutarne il carattere speculativo, e riconosce a questo testo una duplice indole di speculazione e preghiera intrecciate, e fa emergere in esso quello che lui chiama un armonico intreccio di speculazione e devozione. Piuttosto, questo autore invita ad ammettere un valore speculativo presente anche nelle orationes, oltre che nelle meditaziones. Una reale difficoltà nel classificare le opere di Anselmo si può evincere anche dal cambio radicale di posizione che caratterizza la riflessione di Catten. Questo autore, dal contrapporre lo stile dei trattati, ritenuto oggettivo, chiaro e preciso, a quello delle orazioni, considerato, diciamo così, agli antipodi, poetico, allocutivo, e perciò dal considerare la preghiera del Proslogion un mero rilassamento della struttura speculativa, nel giro di pochi anni, grazie al confronto serrato con Pranger, ammette il ruolo forse essenziale svolto dalla preghiera e dalla fede nella riflessione speculativa, e osserva: oggi non mi sembra sicuro che questa messa in preghiera dell'argomentazione anselmiana la lasci intatta e sia senza conseguenza su questa argomentazione stessa. Se viene a mancare la preghiera, che cosa resta di questa argomentazione? Senza dubbio, il contenuto è sempre identico. Anselmo lo afferma quando lui stesso ha praticato questa epoché dell'atto di fede. Ma la prova è ancora una prova, quando è venuto meno il movimento che la sostiene. La risposta a questa domanda retorica non solo è negativa, ma porta Catten ad affermare che una lettura non credente dell'unum argumentum sarebbe come decifrare una lingua barbara. Ward, la traduttrice della versione inglese delle orazioni sessive meditaziones, e Southern sottolineano il contesto monastico in cui tutte le opere di Anselmo hanno origine. Southern in particolare fa notare come sia nelle orazioni sia nel Proslogion venga delineato l'articolato passaggio tra l'inerzia degli esseri umani e la loro viva intelligenza dell'essere e dell'amore di Dio, mettendone così in luce l'aspetto performativo. Il Proslogion rappresenta, secondo Southern, il compimento della congiunzione tra preghiera e filosofia, come si evince da una loro lettura contestuale. Il Proslogion potrebbe dunque essere inteso sia come meditazione per il credente, sia come prova filosofica per il non credente, con la seguente avvertenza. La prova per il non credente non dipende dall'accettazione previa di certe verità teologiche, ma dall'accettazione precedente di un principio filosofico nascosto che consegna il non credente a una concezione di conoscenza che rende necessaria l'esistenza di Dio. L'argomento ritorna e deve sempre ritornare alla fede da cui parte. Ma la fede richiesta per questo argomento non è la fede cristiana, ma una fede filosofica che Anselmo sembra aver considerato un prerequisito per ogni sistema di pensiero coerente e sicuramente un requisito necessario per chiunque voglia parlare di Dio. Si tratterebbe ora di passare al contributo della filosofia analitica, ma in questo caso per fortuna il tempo è tiranno e dunque per non voler abusare della pazienza né dell'uditorio reale né di quello virtuale, preferisco passare al quarto punto, mettendolo in relazione proprio con la conclusione di Southern che ho appena ricordato e che riguarda alcuni suggerimenti che provengono dalla, chiamiamola, filosofia della relazione, che è il nome dato da Adriano Fabris alla sua recente proposta filosofica con cui ambisce cambiare l'idea del filosofare e la stessa forma del fare filosofia, ricorrendo alle categorie di relazione, di coinvolgimento e di performatività. Sebbene il suo tentativo sia eminentemente teoretico, Fabris dedica diverse pagine alle opere di Anselmo, perché ritiene che in esso, che in questo autore sia implicita una pretesa di essere coinvolgenti, meglio, una capacità di cambiare il modo di vedere la realtà da parte del presunto lettore, basata sul principio di relazione. Fabris assume che l'id quo maius cogitare nequit sia una definizione, il che è comunque discutibile, e ne sottolinea il carattere di paradossalità, in quanto attraverso di essa Anselmo si sforza di definire qualcosa che lui stesso dichiara essere indefinibile. Emerge così una doppia paradossalità. La prima deriva dal fatto che in tale definizione Dio, di per sé ineffabile, viene colto ed espresso nel suo essere. E la seconda dal fatto che il pensiero umano diventa in questo modo capace di riflettere sul suo proprio limite, sporgendo al contempo al di là di se stesso, cioè trascendendosi. Fabris, richiamando implicitamente alcune analogie con la posizione anselmiana e quello dell'elenchos aristotelico, sostiene che queste tensioni siano possibili solo grazie al contesto della preghiera, identificata con l'esperienza propria della fede, e inoltre sia possibile ricorrendo al linguaggio apofantico. Qui interessa soprattutto il primo di questi due aspetti che Fabris delinea in questi termini. La definizione di Dio che viene offerta dal proslogion, in altre parole, è ambigua, perché il suo contenuto, ciò di cui non si può pensare un più grande, sporge oltre la forma della definizione stessa, oltre nella realtà di ciò che esiste. Riprendiamo dunque la definizione anselmiana. Dio è ciò di cui non si può pensare il maggiore. Certo. È singolare che proprio il tu divino, la persona alla quale si rivolge Anselmo in maniera ricorrente, in quella sua riflessione che al contempo preghiera, si trasformi, grazie all'approccio del discorso apofantico, in un esso, in un qualcosa, in un oggetto di indagine. Ma forse proprio il modo in cui Anselmo usa lo strumento della definizione e il carattere ambiguo, paradossale che di fatto essa assume, consente di fuoriuscire anche dall'intrinseco limite che è proprio di questa forma espressiva dell'essere umano. L'unum argumentum non pone l'esistenza di Dio, piuttosto la riconosce, non la riduce a un oggetto di pensiero, ma la scopre come eccedenza del pensare nel suo esercizio più radicale. Contrariamente alle altre formulazioni dell'argomento ontologico, il contesto relazionale diventa imprescindibile, come conclude Fabris, la relazione di cui si parla è per Anselmo proprio la preghiera. La prova per Anselmo è in fin dei conti lo sviluppo di una rivelazione. Ecco perché essa viene all'idea in una sorta di dialogo con Dio, come risposta a un alloquium che è molto, molto simile a una preghiera. Ecco perché, in definitiva, anche in questo caso, essa presuppone una relazione già in atto. Si tratta, nel caso di Dio, di un dire io a un tu. E questo, nell'ambito di quello spazio, uno spazio che l'uomo abita attraverso la preghiera, in cui l'uomo stesso si può rivolgere a Dio e in effetti lo fa, invocandolo con il tu. Ritengo che la filosofia della relazione, così come ho brevemente delineato, attualizzi in maniera fedele la posizione di Anselmo e sia capace di gettare luce sul nesso tra preghiera e unum argumentum, proprio in quanto propone di identificare la preghiera con la relazione, così da attribuire alla preghiera un'accezione filosofica svincolata però dalla tradizione della preghiera speculativa di mera matrice neoplatonica. Questo modo di intendere la preghiera, meglio l'atteggiamento orante, è affine a quello proposto dalle più recenti riflessioni filosofiche e antropologiche sulla preghiera, per il quale mi permetto di rimandare al mio testo Homo Orans, Antropologia della preghiera. Ora si tratterebbe di passare al quinto punto, dove però mi limiterò in maniera molto sintetica semplicemente ad elencare alcuni termini chiave, alcuni, diciamo così, indizi testuali presenti nel proslogion che consentono di valutare le quattro posizioni sopra presentate e in qualche modo di cogliere il nervo del nesso che Anselmo stesso ha posto tra preghiera e unum argumentum. Mi rivolgo qui forse soprattutto al pubblico virtuale e lascio, come dire, adesso il compito di andare ad approfondire questi termini, ognuno dei quali meriterebbe in qualche modo uno studio a sé. Si tratterebbe di analizzare che cosa Anselmo intende per fides, un concetto molto più vicino a quello che noi oggi intendiamo con il termine fiducia, piuttosto che una fede confessionale, che cosa lui intenda con il termine ratio, che è un rigore nella discussione, che cosa intenda con il verbo demonstrare e con la terminologia legata all'argumentum, che ben poco ha da spartire con quegli argomenti che noi vorremmo essere apodittici e coercitivi in forza della logica. Chi sia l'insipiens, soltanto in parte è assimilabile a quello che noi chiamiamo ateo, cioè a colui che nega l'esistenza di Dio. L'insipiens è vero, nega l'esistenza di Dio, ma l'insipiens è anche colui che ammette l'intelligibilità della nozione di Dio, ricorrente e da analizzare è il verbo credimus, che fa riferimento piuttosto a una communis opinio che non a un mero assenso religioso, all'aggettivo catholicus, che è colui che condivide una stessa forma di vita religiosa tipica sostanzialmente del Medioevo e non è un aggettivo che identifica una precisa confessione religiosa. Si tratta poi di riprendere tutti quegli studi che hanno mostrato come la definizione di Dio non abbia in realtà un'origine biblica, ma dipenda piuttosto dalle opere di Seneca e di Cicerone. E così anche per altri termini. Mi avvio però ora alla conclusione, dove vorrei mostrare come la tensione tra preghiera e unum argumentum sia attuale e come ricopra un delicato ruolo storiografico. In base alle osservazioni proposte, si può affermare che dall'inizio del Novecento interrogarsi sul ruolo della preghiera nel proslogion ha significato chiedersi quale sia il rapporto tra la fede e la ragione. Questo presuppone però leggere l'opera di Anselmo in un contesto diverso da quello della sua origine e, da un punto di vista storiografico, del tutto fuorviante, cioè quello della frattura tra la fede e la ragione verificatasi a partire dall'epoca moderna. Tenendo conto che proprio nell'epoca moderna sono stati formulati numerosi argomenti ontologici che in qualche modo la tradizione ha associato all'unum argumentum, il problema è diventato quello di stabilire quanto l'argomento anselmiano risulti apodittico e coercitivo, caratteristiche richieste però dall'apologetica razionalista di stampo moderno, e quanto la formulazione di tale argomento nel suo contesto proprio, cioè di un dialogo orante, inficiasse questi due aspetti richiesti. Da quanto emerso nel corso dell'indagine, tale lettura deve essere abbandonata proprio perché pregiudiziale e lontana dall'intenzione di Anselmo. L'interrogativo più pertinente circa il rapporto tra pregare e argomentare è ben più radicale del mero rapporto tra fede e ragione e riguarda piuttosto il compito stesso della filosofia. Una discussione filosofica deve partire da un punto di vista neutrale e, ancora prima, può farlo. O se volete, è possibile iniziare a fare filosofia senza avere nessun tipo di credenza? Leggere oggi il Proslogion comporta tale radicalità che ritengo attuale in un'epoca di relativismo e di globalizzazione, dove i punti di partenza di una qualsiasi discussione sono molteplici e compito della filosofia è più quello di legittimarli e di confrontarli che quello di aggiungerne di alternativi. Se questa conclusione è corretta, allora il rapporto tra la preghiera e l'unum argumentum va concepito come un nesso intrinseco che, da un punto di vista storiografico, aiuta a distinguere l'argomento anselmiano dagli argomenti ontologici in senso stretto. Stabilire quanto di anselmiano viene conservato in una delle tante riformulazioni dell'argomento ontologico significa valutare se il contesto orante, o se si preferisce il contesto dialogico, della sua originaria stesura è stato mantenuto. Inoltre, le tante presunte interpretazioni del dettato anselmiano diventano attendibili solo se prendono questo aspetto in debita considerazione, il che implica, tra l'altro, una particolare attenzione alla dimensione performativa dell'unum argumentum, che assumerebbe un valore di vero e proprio esercizio spirituale nell'accezione di Adone. L'unum argumentum tocca l'intera vita di chi lo comprende e ne forma la capacità di usare il linguaggio, a cominciare dalla nozione di esistenza. Ogni interpretazione che affronti il solo aspetto della validità formale va considerato riduttivo. Non si può però dimenticare che già in Anselmo sono presenti delle tensioni. Occorre cioè riconoscere che, pur nella continuità tra preghiera e argumentum, l'argumentum ha una forza logica e semantica autonoma di cui bisogna pur tener conto. Lo stesso Anselmo può offrirci preziose indicazioni al riguardo, quando, nel rispondere a Gaunilone, accetta di confrontarsi su questioni meramente filosofiche, ma nella consapevolezza di rivolgersi non a un incipiens, bensì a un catholicus, nell'accezione però a cui ho accennato prima. Grazie per l'attenzione.